The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
3, 2, 1. Il processo Diaz, parte quarta.
Buonasera. In questa puntata parleremo della valutazione delle responsabilità rispetto all'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz Pertini nella notte del 21 luglio 2001 a Genova.
Vorrei precisare peraltro che il complesso scolastico Diaz di Genova era stato ufficialmente dato al Genoa Social Forum e in particolare la Diaz Pascoli fungeva da media center, c'era per esempio la sede di Radio Gap e anche Indimedia. E invece la Diaz Pertini fungeva da Internet Point. E poi dopo, alla fine del vertice, aveva anche questa funzione di centro d'accoglienza, data l'inagibilità degli altri centri di accoglienza che erano gli stadi e qualche campeggio, perché in quei giorni era piovuto, insomma.
Per dovere di cronaca, vediamo adesso l'elenco completo degli imputati del processo Diaz e le relative condanne, quando presenti. Luperi, dirigente e vice direttore UGIGOS, responsabile di IGOS.
Gratteri, dirigente superiore e direttore del servizio centrale operativo.
Caldarozzi, primo dirigente, vice direttore del servizio centrale operativo.
Mortola, primo dirigente, dirigente della Digos della Questura di Genova.
Dominici, primo dirigente, dirigente della Squadra Mobile e della Questura di Genova.
Ferri, vice questore aggiunto, dirigente della Squadra Mobile della Questura di La Spezia, aggregato alla Questura di Genova.
Cicci Marra, vice questore aggiunto, in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, aggregato alla Questura di Genova.
Di Bernardini, vice questore aggiunto in servizio presso la Squadra Mobile di Roma, aggregato alla Questura di Genova.
Di Sarro, vice questore aggiunto in servizio presso la Digos della Questura di Genova.
Mazzoni, ispettore capo in servizio presso il servizio centrale operativo.
Di Novi, ispettore superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di La Spezia, aggregato alla Questura di Genova.
Cerchi, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di La Spezia, aggregato alla Questura di Genova.
Canterini Vincenzo, comandante del 7° nucleo, 1° reparto mobile di Roma, condannato a 4 anni.
Fournier Michelangelo, vicecomandante del 6° nucleo, 1° reparto mobile di Roma, condannato a 2 anni.
Basili Fabrizio, idem, condannato a 3 anni.
Tucci Ciro, sempre componente del 7° nucleo, condannato a 3 anni.
Lucaroni Carlo, 3 anni.
Zaccaria Emiliano, 3 anni.
Cenni Angelo, 3 anni.
Ledoti Fabrizio, 3 anni.
Stranieri Pietro, 3 anni.
Compagnone Vincenzo, 3 anni.
Nucera Massimo,
assolto. Panzieri Maurizio, ispettore capo del 7° nucleo, 1° reparto mobile,
assolto. Troiani Pietro, vice questore aggiunto, è responsabile della Molotov, condannato a 3 anni.
Burgio Michele, assistente di Polizia di Stato, anch'egli in qualche forma interessato nella questione delle Molotov, 2 anni e 6 mesi.
Gava Salvatore, commissario capo della Polizia di Stato, assolto.
Fabrucini Alfredo, commissario della Polizia di Stato, anche egli assolto.
Fazio Luigi, sovrintendente PS, Polizia di Stato, 1 mese.
Allora, i primi 12 imputati, non l'abbiamo letto, sono comunque tutti stati assolti e come avete anche capito dai gradi che queste persone avevano, erano tutti nella parte alta della gerarchia della polizia e sono stati tutti assolti. A questo punto vi lasciamo alla seconda parte della nostra conversazione, in cui andiamo a vedere la valutazione delle responsabilità fatta al processo.
Buon ascolto. Dei fatti è stato, diciamo, piuttosto chiaro e netto da questo punto di vista. La giustificazione a entrare l'hanno avuta, ma diciamo, e però hanno posto in essere dei comportamenti di inaudita violenza, e l'altra cosa, appunto, diciamo, quello delle prove che avevano in un primo momento diciamo, presentato a giustificazione della loro irruzione. Anche questo la sentenza chiarisce come avvenuto, cioè, le molotov che non erano nella scuola ed erano invece però poi state presentate, presenti all'interno della scuola. Cioè il processo verifica che quelle molotov effettivamente non erano presenti nella scuola, ma sancisce che si sono ritrovate sul tavolo della polizia fra le prove presunte degli occupanti della scuola per caso
o per volontà di singoli o per responsabilità di singoli. E questo il perché, per esempio, rispetto alla Molotov, c'è all'esterno della scuola, dopo l'intervento, fammi vedere se lo ritrovo, c'è quello che viene chiamato il conciliabolo, ora non mi ricordo esattamente il termine che viene utilizzato, ma sostanzialmente in cui si discute, no? Cioè questi capitani, ora non so esattamente il grado di questa gente, in cui praticamente questi discutono e hanno le molotov in mano finché uno di questi va e deposita o dà le molotov a uno più vicino, che l'altro le dà a un altro, eccetera eccetera, no? E in questo caso la sentenza, Misha, sta tranquilla, la sentenza sancisce delle cose assurde, no? Ecco, lo chiama colloquio, no? Dice: va d'altra parte osservato, questa è la sentenza, che o si ritiene che il falso ritrovamento delle Molotov fosse stato organizzato prima dell'irruzione nella scuola, e cioè al momento in cui venne disposta l'operazione, ovvero dovrebbe riconoscersi che sia stato deciso sul posto dopo la conclusione della perquisizione. La prima ipotesi, e cioè l'esistenza di un vero e proprio complotto organizzato in precedenza, anche con la creazione di prove false, è già stata più sopra esaminata e respinta, e non appare il caso di ripeterne qui i motivi. La seconda presupporrebbe che tutti i funzionari presenti al cosiddetto colloquio nel cortile, quello che ho chiamato conciliabolo, per di più, come già si è osservato, appartenenti a diversi servizi, si fossero immediatamente accordati in proposito, con tutti i rischi che ciò poteva comportare, anche tenuto conto del numero delle persone al corrente del fatto e della difficoltà di tenere nascosta la vera provenienza delle bottiglie in questione. Cioè, il giudice dice, da una parte, che è una cosa ragionevole pensare che questa storia del Molotov non fosse stata architettata prima dell'irruzione. D'altra parte, a seguito dell'irruzione, non è possibile che qualcuno abbia deciso di utilizzare le Molotov, e specialmente nel colloquio, tra virgolette, tra vari funzionari, perché questo è altamente rischioso, perché si sa che c'erano tutte le telecamere. Cioè, questa è la frase, a me questa frase mi ha veramente
stupefatto. Di un'assurdità. Come se, diciamo, sarebbe stato troppo stupido fare così, per cui anche se le telecamere, diciamo, mostrano che questi portano le Molotov da fuori, sarebbe stato troppo stupido farlo perché c'erano le telecamere, per cui non è possibile che l'abbiano fatto.
Non è possibile che l'abbiano fatto con intenti maliziosi.
Con intenti, sì, vabbè, diciamo.
Questa è una frase, cioè, a parte
del ridicolo, se non ci fossimo davanti a fatti così gravi.
Esatto, tanto più che se proprio uno vuole scrivere una frase del genere per giustificare questa cosa, invece di dire che con tutti i rischi che ciò può comportare, tenuto conto delle persone al corrente del fatto, uno dovrebbe dire tenuto conto che i funzionari di polizia non violano le leggi, no? Sono tenuti a rispettare le leggi. Allora,
siamo tutti tenuti a rispettare le leggi.
E loro ancora di più.
Ma no, secondo me no. Tutti dobbiamo rispettare la legge. Diciamo che quello che fa specie è che loro dovrebbero avere un occhio di riguardo per le leggi, in quanto dovrebbero essere le persone che tutelano il rispetto della legge.
Esatto.
Ma sono tenuti come tutti gli altri a rispettare le leggi. Non di più, non di meno. È che dovrebbero tutelare il fatto che anche gli altri le rispettano, ecco.
Diciamo, questa potrebbe essere considerata la beffa nel danno, cioè il fatto che la giustificazione è solo che ci sono delle telecamere che possono, diciamo, cogliere l'infragante e non il loro senso civico, vogliamo. Resta l'assurdità di un'affermazione che solo perché la cosa sarebbe stata stupida non può considerarsi
avvenuta.
Diciamo, di fronte a quella che invece sembra un'evidenza, diciamo, abbastanza palese della...
Sì, sì, cioè il fatto scandaloso è che appunto viene detto non l'abbiamo fatto perché sarebbe stato stupido, no, non l'abbiamo fatto perché è una cosa che non si fa.
Esatto, cioè, cioè questa frase qui...
Nel senso, se vogliamo delinquere facciamo le cose sul serio.
Ecco, non lo so, io...
cioè Gisele mi accorge così semplicemente.
Sì, no, a me questa frase mi ha veramente stupefatto e non va per nulla d'accordo, per esempio, con quest'altra frase che scrive la Corte, no? Che dice che praticamente dice, il modo di agire, diciamo, dei poliziotti all'interno della Diaz non può trovare alcuna altra giustificazione plausibile se non nella precisa convinzione di poter agire senza alcuna conseguenza e quindi nella certezza dell'impunità, capito?
Questo, esatto, questo, diciamo, sembrerebbe, appunto, diciamo, come dici tu, non andare d'accordo, nel senso, proprio perché loro, anche di fronte a delle telecamere, evidentemente erano sicuri che l'avrebbero fatta franca, questo io lo chiamerei aggravante, e non, diciamo, no. Giustificazione, diciamo, motivo per cui non poteva essere andato così.
Esatto. Cioè...
aggravante e soprattutto, dal mio punto di vista, un elemento che dovrebbe, forse arriviamo al punto, che doveva far risalire la responsabilità fino all'alto grado, perché se il poliziotto, diciamo, più di basso grado si sente impunito è perché il suo superiore gli ha trasmesso, diciamo, la sensazione che lì bisogna rispettare la legge e che quindi se lui agisce anche di fronte a delle telecamere nella certezza di farla franca, la responsabilità del suo superiore è tanto più evidente.
Esatto, infatti...
quella di un singolo che prende l'iniziativa, diciamo, perché non ci sono telecamere che lo spiano e quindi lui dice, spera di farla franca per i fatti suoi.
E infatti è esattamente la frase della Corte, poi si conclude dicendo, se dunque non può escludersi che le violenze abbiano avuto un inizio spontaneo da parte di alcuni, all'interno della Diaz, è invece certo che la loro propagazione, così diffusa e pressoché contemporanea, presupponga la consapevolezza da parte degli operatori di agire in accordo con i loro superiori, che comunque non li avrebbero denunciati. Per cui quello che effettivamente fa Cozzi è proprio questo modo di ragionare. Qui si parla, queste persone, diciamo, ci si riferisce agli esecutori materiali del... messa in sicurezza, come la chiamavano, dell'edificio, no? Rispetto a quelli che fuori stavano lì a chiacchierare e a mettere prove false, si usano due pesi e due misure, perché a questi si dice loro sono coperti perché si sentono coperti perché sanno che i superiori non li avrebbero denunciati, e quegli altri no, quegli altri loro sono lì per caso e a uno malizioso gli è venuto in mente di mettere le cose, le bottiglie lì, e nessuno poi ha detto niente, perché poi queste bottiglie sono passate di mano in mano, tutti sapevano che non lo era, almeno tutti, quelli che avevano avuto le bottiglie in mano sapevano che non erano state ritrovate all'interno della scuola, nessuno ha denunciato questa cosa. Tra l'altro poi queste bottiglie sono state come...
Scusami Edo, fammi capire, questo però è una cosa che stai dicendo te, nel senso, cioè nella sentenza invece quello che è successo è esattamente questo, cioè che la responsabilità è stata individuata in una persona.
Sì.
Giusto?
Sì. No, perché
quindi,
io...
no, quindi non è che sono stati accusati gli altri di favoreggiamento, per dire.
No. Ma tra l'altro ora, in questo momento, diciamo, è stato accusato.
Vorrei fare una distinzione. No. Siccome stiamo parlando della sentenza, vorrei fare una distinzione tra quello che è la verità che esce fuori la sentenza e quelle che sono le nostre opinioni e le nostre considerazioni personali. Quindi, cioè, in questo caso la sentenza dice questa è la persona responsabile di questo fatto, cioè dell'aver introdotto delle prove false ad hoc per giustificare l'irruzione. Poi è chiaro che ai nostri occhi appare assurdo che sia una sola persona che l'ha fatto, giusto?
Esatto. No, ma quello anche che viene fuori, quello che volevo dire io è che il fatto che appunto queste bottiglie siano state portate dentro da uno, no? Questo uno però l'ha ricevuto da un altro, no? Che l'ha ricevuto da un altro ancora. Questi sono fatti, non sono opinioni mie. E voglio dire, nessuno.
Fatti, non parole.
Non fatti, non parole, perché sono. Diciamo, nessuna di queste persone che ha funto da anello di congiunzione per le bottiglie per giungere da un posto all'altro ha mai tirato fuori il fatto che quelle bottiglie non fossero state ritrovate assolutamente alla scuola Diaz e tutti erano poliziotti, ma hanno taciuto questa parte, per cui questo volevo dire, cioè è stato condannato uno perché l'ha fatto, gli altri non sono stati ritenuti colpevoli nemmeno di omissione di omissione, capito?
Ok.
Poi che si sta...
E quindi, diciamo, per tornare al punto, diciamo, forse più grave di tutto questo, è proprio la questione delle responsabilità, come dicevi tu, Edo, due pesi e due misure fra gli autori materiali e l'apparente, diciamo, irresponsabilità, l'apparente, diciamo, così come la viene fuori dalla sentenza, irresponsabilità invece dei gradi superiori.
Esatto, perché a questo punto ci si trova, io sono rimasto abbastanza stupefatto, non so voi, del fatto che effettivamente fossero stati puniti gli esecutori materiali. Ricordiamoci che nella sentenza a Bolzaneto è successo l'esatto contrario. Non sono stati condannati gli esecutori materiali delle violenze, ma fino a un certo livello gerarchico sono stati condannati i responsabili. Perché? Diciamo, le violenze doveva essere determinato chi avesse fatto cosa, va bene? Per poter condannare. Invece nel processo Diaz vengono condannati in toto quelli che sono entrati, va bene? Sebbene...
Perché sono riusciti a identificare gli autori delle singole violenze?
Esattamente.
Con quale stratagemma giudiziario sono usciti? Se invece
stratagemma, non userei il fatto dello stratagemma, ho qui la sentenza, come avete potuto capire, ti leggo la frase che spiega come è stato deciso di condannare chi. Allora, gli imputati che, entrati nell'edificio durante il periodo in cui le violenze vennero poste in essere, ebbero la possibilità di rendersi conto di quanto stava accadendo e vanno ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di lesioni in danno di tutte le vittime di tali violenze, senza alcuna distinzione tra i fatti cui avevano assistito direttamente e quelli avvenuti in altre parti della scuola, dato che sia l'accordo di cui si è detto sia il loro comportamento omissivo valsero certamente a rinforzare il proposito criminoso e ad agevolare il comportamento violento di tutti coloro che operavano all'interno della Diaz. Non appare infine superfluo osservare che quanto sin qui esposto rende di scarso rilievo accertare se le violenze siano state poste in essere esclusivamente o principalmente dagli appartenenti al settimo nucleo, ovvero di altri reparti. Cioè qui...
Ci stanno dicendo... Io, anche se non riesco a dire che Tizio ha effettivamente spaccato le vertebre a Caio, però siccome c'è stata quella violenza e lui era lì, se anche non era davvero lui, era comunque presente, e se non ha fatto questo avrà fatto qualcos'altro, o comunque
insomma, guarda, sempre per sempre per citare, la sola presenza all'interno della Diaz mentre le violenze venivano commesse costituisce prova della loro responsabilità concorrente. Quindi questo, diciamo, taglia le gambe a tutto. A questo punto pare interessante, secondo me, capire chi è entrato, no? Perché siamo riusciti a condannare, cioè sono stati condannati solamente gli appartenenti a questo famigerato settimo nucleo del primo reparto mobile di Roma, che era un nucleo sperimentale e che aveva una divisa diversa dalla divisa dalla divisa atlantica, quella chiamata atlantica, cioè quella col cinturone bianco, sai, presente, no? La polizia, cioè il cinturone bianco e questo settimo nucleo invece aveva il cinturone nero, fascisti. Questo non è scritto sulla sentenza. Hanno il cinturone nero e avevano il casco opaco invece di come si chiama, brillante, lucido, e avevano il tonfa, va bene? Per cui diciamo,
quindi sono stati condannati essenzialmente perché erano riconoscibili.
Esatto, e questo pone, secondo me, in primo piano la necessità che esiste nel mondo, in Italia, del riconoscimento degli agenti, perché questi, siccome usano l'uniforme, esattamente uniforme viene dal fatto che li rende uniformi, sono irriconoscibili. Questi entrati nella Diaz, tanto per citare, che avessero la divisa atlantica o avessero la divisa del settimo nucleo, avevano tutti la divisa antisommossa, il casco e un fazzoletto tipo i cowboy, no? Quando facevano i banditi. Per cui i manifestanti o comunque gli occupanti della scuola hanno avuto grandissime difficoltà a riconoscere chi che sia, perché non l'hanno neanche visto in faccia, capito?
Cioè il problema annoso del fatto che se il tutore dell'ordine deve diciamo, difendere il cittadino, deve essere riconoscibile per non potersi proteggere dall'anonimato nel suo operato. E quindi, diciamo, qui è evidente quello che stai dicendo, è che dal fatto che in questa sentenza si riesce a condannare solo chi è riconoscibile, che doveva esserci sin dall'inizio la possibilità di riconoscere al limite addirittura uno per uno le diverse persone dietro la divisa.
Esatto.
È chiaro, direi che è una cosa lampante, cioè che questa sentenza addirittura, diciamo,
lo porta alla ribalta. Per esempio, parlando con un'amica tedesca, lei mi ha citato dei fatti avvenuti in Germania negli anni 60 in cui la polizia esattamente aveva agito in queste forme, cioè nel completo arbitrio, menandogli, no? E a seguito di questo in Germania è stato fatto in modo che le divise degli agenti fossero riconoscibili, cioè c'hanno un numero, non so, sulla spalla, no?
Sul casco,
che fa in modo che se te durante una manifestazione vieni menato dal numero 17, lo puoi dire, ho visto, mi sono stato menato da quello là, no? Se non l'hai visto in faccia,
c'era una telecamera di un giornalista che riprende.
Ma loro cosa hanno fatto? Per rendere la cosa più difficile hanno messo dei numeri di 15 cifre.
Esatto.
E quindi mentre ti sta pestando te ti appunti lì il numero.
Neanche, l'hanno fatto in codice binario, che è ancora più difficile da leggere.
Però c'è anche, scusa, dovrebbero farlo anche in Braille per poter essere riconosciuto dai ciechi.
Dai ciechi, sì. Certo. Ma il Braille è scritto sul mazzolo, invece.
Va bene, ora scusate il momento di larità, ma era per sdrammatizzare. Io penso che comunque, diciamo, sì, un numero ci vuole, cioè non il nome, perché poi probabilmente il fatto di non essere direttamente riconoscibile nome e cognome serve anche a proteggere loro,
Certo. Ma è un po', adesso non vorrei tirare fuori un argomento completamente diverso, ma è un po' la stessa cosa dell'anonimato in rete. Un indirizzo IP non mi permette di riconoscere una persona a me utente, ma permette, nel caso in cui viene commesso un reato, di poter risalire da ovviamente le autorità competenti, caso un giudice violato la sentenza, chiaramente, esatto.
Cioè, diciamo, sì, assolutamente.
E quindi diciamo, è del tutto, diciamo, non viola nessuna diciamo, problema di privacy quello del numero, perché ovviamente ha un intento solo nel caso di, diciamo, di violazioni di comportamenti, diciamo, di abuso d'ufficio, diciamo così.
Infatti, comunque potrebbe anche essere, diciamo, dal punto di vista loro personale, d'aiuto, perché insomma saprebbero chi è chi anche in battaglia, se vuoi, no?
Diciamo, questo presuppone la buona fede, cioè diciamo, una persona in buona fede dovrebbe essere solo felice di poter essere riconosciuta e di poter, diciamo, quindi poi chiamarsi fuori da eventuali reati. Diciamo, uno malizioso potrebbe dire il fatto di non considerarla un'opzione, diciamo, il fatto di non gradire questa possibilità potrebbe essere considerata una missione di malafede.
Guarda, in questa...
oppure voi siete a conoscenza di qualche altro motivo per cui c'è, appunto, diciamo, uno poteva essere quello che ha citato il Mao, quello del fatto che giustamente una persona non deve andare in giro col proprio nome e cognome ben visibile, ma questo abbiamo già risposto dicendo che il numero è un riconoscimento, diciamo, solo in casi, diciamo, di abuso. Ci sono altri motivi per cui non è bene, direi di no, non me ne vengono in mente.
Beh, insomma, d'altra parte bisogna anche vedere il ruolo che queste persone ricoprono, cioè alla fine loro ricoprono il ruolo di protezione, diciamo, della popolazione, e se usano il loro ruolo per sopraffare la popolazione, questo è una cosa che non devono fare, quindi deve essere possibile in questi casi prevenire questi comportamenti. E se questi comportamenti si possono prevenire mettendo un numero, non vedo perché non si metta il numero.
Sì, esatto.
E credo, cioè, in questo caso, per esempio, cioè, vorrei anche, come si dice, farvi rendere noto che questi del settimo nucleo erano 13. Va bene, che sono entrati, ma sono entrati più di 30 persone almeno.
Cioè, mi sta dicendo, sono stati condannati in 13?
Sono stati condannati in 13, ma okay. Quelli che...
Erano questi 13 con la divisa riconoscibile.
Esatto, ma quelli che si vede essere entrati nella Diaz, in divisa antisommossa, sono molti di più, cioè saranno tre volte tanto. E durante il processo i pubblici ministeri non sono riusciti a avere al processo, a testimoniare nessuno praticamente, tranne questi qui del settimo nucleo, anche perché, come il pubblico ministero fa notare all'inizio, loro non volevano fare un processo contro la polizia, volevano fare un processo che accertasse le responsabilità, no?
Le responsabilità più
le responsabilità.
Più materiali, solo le...
No, le responsabilità, cioè c'è stato un evento, l'irruzione alla scuola Diaz che ha portato a tanti feriti, come sono andate le cose? Questo era quello che il pubblico ministero ha tentato di chiarire. E siccome il braccio...
Sì, no, certo, è chiaro che non volesse fare un processo contro la polizia.
Esatto. E questo ha dato, diciamo, mandato alla polizia di aiutarla nelle indagini, per esempio trovare... riconoscere le persone entrate, per esempio, faccio per dire, la polizia, su richiesta ai pubblici ministeri di fornire foto delle persone che erano in servizio quella sera, ha portato fotografie di persone che di quando sono entrate in servizio. Cioè, ti immagini, no? Te giudicare su una foto di 10 anni fa una persona che hai visto 5 minuti mentre si sfasciava la faccia. Cioè,
certo.
Oppure ci sono le immagini di questo agente che viene chiamato coda di cavallo, perché è facilmente visibile in un reperto video. Mentre pesta uno con un manganello a terra, lo si vede benissimo. Ecco, Questa persona è stata, tra l'altro, identificata dopo la fine, diciamo, del processo. Quindi, diciamo, è una cosa completamente fuori dal mondo. Cioè, la polizia non ha assolutamente voluto collaborare.
Al chiarimento dei fatti.
Fatti, esattamente. Per cui, diciamo, questa sentenza, per quanto mi riguarda, diciamo, io voglio dire che deve essere coraggiosa o meno. Mi pare che questa sentenza sia una sentenza dei due pesi e due misure, perché mi pare, questo è il giudizio di Edo, che gli eventi come si sono estrinsecati siano chiaramente puntino chiaramente al fatto che la polizia abbia agito, diciamo, in maniera più o meno legale per entrare, per decidere di fare un'irruzione. Forse le cose sono sfuggite di mano, diciamo, non prima dell'irruzione, perché lì si sapeva già che avrebbero menato, ma insomma a posteriori le cose sono un po' sfuggite di mano. Nessuno ha mai voluto mettere i puntini sulle i o dire sono mele marce.
Quindi diciamo che questa sentenza è un po' monca, nel senso, gli manca qualcosa, cioè magari che ha accertato la responsabilità di queste 13 persone, però manca probabilmente molto.
Esatto, manca le responsabilità superiori, perché se si dice che tutti hanno la responsabilità delle violenze perché erano fisicamente all'interno, questo è quello che si dice nella sentenza, e non si dice che quelli che erano all'esterno hanno altrettante responsabilità e i superiori hanno responsabilità per aver falsificato gli atti e per aver giustificato cose ingiustificabili.
Cioè, io vorrei sottolineare anche il fatto che la sentenza parli espressamente del fatto che una delle motivazioni che ha portato ad agire i poliziotti così era la sicurezza dell'impunibilità. Io direi che, diciamo, mi sembra un elemento sufficiente, anzi abbastanza forte, per poter
condannare
qualcuno, la responsabilità anche appunto ai superiori, perché diciamo quindi diciamo una specie di contraddizione nelle motivazioni della sentenza, in cui si mettono per iscritto alcuni elementi che sono questa, diciamo, certezza dell'impunibilità, e poi non si tirano le conseguenze di queste,
esatto,
questi elementi che vengono più accertati dalla sentenza.
Sì, infatti, questo è una cosa indegna. Tanto più che poi tutte queste persone che erano presenti lì al di fuori della Diaz, già insomma in tempi non sospetti, cioè sospetti subito dopo i fatti di Genova, sono stati quasi tutti promossi, non è che dici, sai, sono stati allontanati, no? Cioè sono stati promossi. Questo è anche un'altra delle, cose indegne di tutto questo.
Sì, diciamo, questa esola un po' dall'ambito strettamente giudiziario, ma chiaramente rientra, diciamo, in termini di opportunità. Non c'è stata appunto, diciamo, alcuna presa di posizione della polizia in maniera da far apparire questi atti come non propri del corpo. Cioè, diciamo, anche da questo punto di vista non c'è stata una presa di presa di distanza, anche in termini astratti di non voler essere coinvolti nella cosa. Invece non c'è stata
nessuna volontà di
azione.
No, infatti.
Ma chi l'ha promosso?
Beh, quegli stessi capi che non sono stati condannati.
Esatto, è tutto magna magna.
È tutto magna magna.
È sempre la solita cosa in Italia.
Sembra di essere in Italia.
Esatto. C'è da dire che Enzino ancora non si è ancora abituato al ritorno nei lidi nativi.
Sì.
Insomma, Enzo, spero che la conduzione del nostro podcast ti abbia trovato a tuo agio. Mi sembra di sì. E spero anche che abbiamo capito qualcosa di questa sentenza, no?
Ma io non capivo nulla, ma chi è che sta condannando?
questo è...
Quindi insomma, noi avevamo un'opinione che era probabilmente molto superficiale di questa sentenza, che ci sembrava veramente, diciamo, minimalista rispetto a quello che era successo. Invece, dopo questa diciamo approfondita analisi grazie a Edo, direi che però dobbiamo confermarla
questa, non lo so,
questo giudizio che avevamo, perché diciamo, anzi forse con più rancore, se è possibile, visto che sono stati diciamo evidenziati con molta più evidenza le assurdità sotto molti punti di vista di questa sentenza, per quanto alcune cose appunto siano state, per esempio una cosa che diciamo ho apprezzato è stata appunto quella che hanno condannato diciamo i poliziotti, perché non potevano diciamo essere testimoni irresponsabili di quello che stava avvenendo. E però appunto diciamo la per riassumere diciamo l'insensatezza poi del non aver fatto risalire le responsabilità ai gradi superiori, con tutto quello invece che
rimane un po' l'amaro in bocca, insomma,
molto amaro,
esatto. Tra l'altro,
soprattutto perché, come diceva Mao, diciamo si tratta di un corpo di polizia, quindi di quello che dovrebbe proteggere, quindi diciamo garantire la legge, e invece diciamo è successo quel che è successo.
Comunque, cari miei, è finito il mini disc, per cui dobbiamo salutarci.
D'altronde siamo a un'ora di trasmissione.
Esatto. Poi comunque quest'ultima parte diciamo ci siamo un po' ripetuti,
A bestia, bro.
Va bene, ragazzi. Allora.
Bene, grazie a Edo della sua testimonianza indiretta, ma più diretta delle nostre.
Grazie a Enzo per aver svolto
la conduzione,
le veci e il conduttore. Grazie a Mau che è riuscito ad arrivare in orario alla nostra trasmissione.
Allora, come sapete, Edo ha una vera e propria passione per questo blog. Io sostanzialmente faccio un attimo di apparizioni ogni tanto e fondamentalmente fornisco lo spazio per le puntate, perché è ostacolo. I file sono ospitati su un server su cui ho acquistato dello spazio web, per cui diciamo faccio da sponsor per quanto riguarda la banda e lo spazio disco.
Sei una specie di mecenate.
È una sorta di mecenate, insomma, ogni tanto fa qualche comparsa. In quanto editore potrei anche avere da ridire, no? Ogni tanto sui contenuti, dire no, ma qui non va bene.
È per questo che si vuole parte attiva del podcast.
Esatto. No, siccome invece ha questa grande passione, almeno insomma, almeno così mi appare ai miei occhi, insomma, Edo ha deciso anche, insieme a Silvia, di fare una specie di fork anzi un vero e proprio fork del podcast, ovvero per quanto riguarda il Decamerone, la lettura delle novelle del Decamerone viene fatta integralmente da Edoardo e da Silvia su un altro podcast, o meglio su un blog, non saprei nemmeno se dire blog o podcast, insomma è un blog dove sono pubblicate tutte,
è un blog,
verranno nel futuro pubblicate tutte le novelle del Decamerone. In cadenza settimanale dovrebbero pubblicare tutta la lettura del Camerone di Giovanni Boccaccio. In un paio d'annetti.
Un paio d'annetti. Sì, esatto. Come? Esatto, in un paio d'annetti ci si potrebbe fare. Anzi,
diciamo anche qual è l'indirizzo, insomma.
Esatto.
Il blog è raggiungibile all'indirizzo decamerone.wordpress.com. Io personalmente, per esempio, sono iscritto al feed RSS di Decamerone, ma non ho mai ascoltato neanche una puntata.
Giustamente. Ma, diciamo, appunto, vengono pubblicate sia il testo delle puntate sia la lettura. Quindi, se vi può interessare, anzi, tra l'altro, mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno a cui la rubrica Edo legge Decamerone piace. Comunque non penso che chiuderemo la rubrica su Sia giù e a caso, insomma.
No, questo non vedo perché, insomma.
No, infatti, magari su Sia giù e a caso manterremo delle puntate più, cioè delle novelle un pochino più così sagaci, salaci, insomma più divertenti.
E di cui poi magari si possa anche aggiungere qualcosa, fare qualche commento, insomma.
Come quando abbiamo fatto con Emiliano. Siccome abbiamo ultimato la registrazione della prima giornata, chi ci scriverà a siegiueacaso@gmail.com, sì, che c'è comunque sul sito, io e Silvia vi manderemo un CD con tutte le letture e le come si chiama, i testi delle novelle. Potrebbe, insomma, vedremo
che potrebbe essere un forte disincentivo alla scrittura.
Esatto, cioè, non lo so, magari insomma, comunque, insomma, si pensava di fare questa specie di regalo.
Il premio fedeltà,
esatto. Il gadget, scrivi una letterina e ricevi il gadget.
Volevo... Poi un'altra cosa, ecco, scusa Edo, cioè, io non so, ma è veramente, io non ho mai tempo di fare quasi niente, ma Edo invece evidentemente ha trovato, forse perché adesso sta viaggiando di più in treno, ma ha trovato il tempo di ascoltare molti podcast, e a tale proposito io credo che vi voglia anche consigliare qualcosa, anzi penso che voglia proprio aprire una sorta di rubrica, il podcast del mese.
Sì, del mese o della puntata. Ora, evidentemente il nostro podcast ha una cadenza circa mensile. Per quello che riguarda il podcast del mese, vi propongo questa volta Sproloquiocast. È un podcast relativamente recente, che è arrivato ora, in questi giorni, proprio al quinto episodio, ma è già tra i miei preferiti. Innanzitutto per il format. La durata è circa 30 minuti. Ritmo serrato, alternanza di musica indipendente, a contenuti molto interessanti che spaziano dalle curiosità alle notizie. Poi Francesco, in arte Liartes, anche Liartes. Esatto. Tiene alcune belle rubriche nel suo podcast. Un consiglio per gli acquisti musicali molto ben fatto, che insomma fa delle veloci ma accurate recensioni di album musicali fatte proprio bene. E poi c'è la rubrica Hollanders, che è la sua rubrica sull'Olanda e sugli olandesi, che fa veramente scompisciare, forse a me di più, perché
no, queste le devo sentire anch'io, assolutamente.
Guarda, fanno veramente morire, e sono memorabili le puntate sulla forma dei cessi, oppure sugli uomini e sulle donne. Guarda, fanno veramente morire.
Chi è sto Francesco?
Francesco è un ragazzo che vive a Laia, qui in Olanda, e lavora a Amsterdam come me. Tra l'altro, cioè, caso volle che prendiamo lo stesso treno per andare al lavoro tutti i giorni, cioè roba d'altro. No, veramente, cioè, l'abbiamo scoperto sul web.
Cioè, prima, fammi capire, prima hai scoperto il blog e poi dopo hai scoperto che questo prendeva lo stesso treno.
Eh certo, sì, io ascoltando Rockcast Italia ho sentito che questo faceva sto podcast e l'ho ascoltato. Siccome faceva Hollanders, ho capito che stava in Olanda. E poi, insomma,
sarà che è questo treno che provoca poi la mania del podcast?
Forse è il treno del podcast.
E stare in Olanda, non lo so.
Lo so, chissà. Però diciamo che può essere il treno del podcast. E insomma, comunque non ci incontriamo tutti i giorni su questo treno, perché io e Francesco abbiamo, come si dice, abitudini piuttosto diverse, no? Perché... citando anche una ricerca di cui Francesco parla nel terzo episodio, lui va in testa al treno in basso, mentre io vado in coda al treno in piano di sopra, e questo significa, secondo questa ricerca, che lui è un animale sociale, io invece sono un ribelle e complotto nell'ombra. Ma vi invito ad ascoltare le puntate, sono 5, sono tutte veramente ottimamente confezionate. Durano mezz'ora, quindi sono anche abbastanza veloci da ascoltare e passano con piacere. Tra l'altro, appunto, io ritengo che questo sia un podcast quasi di livello professionale, e Francesco infatti è un giornalista, e questo si sente, devo dire. Insomma, l'indirizzo è sproloquiocast.libsyn.com, ma poi lasciamo l'indirizzo.
Bene, per concludere, la musica questa volta non è scaricata da Jamendo, incredibile, ma è un bel blues strumentale suonato niente poco di meno che da Edo, mentre la canzone di chiusura è del nostro amico Alessandro Gherardi. Io ci sarò, il titolo della canzone. Sì, perché sennò... Vi ricordiamo che potrete trovare delle informazioni su Alessandro sul suo MySpace, www.myspace.com/Ale Gherardi. Alla prossima.
Ciao.
Giochi di parole senza darti un nome, è come un cielo lento che se ne va. Sei un aquilone perso sopra il mare, tu che adesso non ci sei. Non ho più paura di guardarmi indietro, di vedere il tempo che se ne va. Un arcobaleno dopo il temporale, so che un giorno ci sarai, ci sarai. E quando i tuoi unici balocchi saranno gambe ma occhi, quando camminerai sicuro, io ci sarò e te mi giuro. Quando vivrai, quando vorrai, io ci sarò. Piccole preghiere ad un bicchiere che se ne va, come le parole, come le domande che domani mi farai. Quando mi chiederai del mondo se è tanto grande, se è tutto, crescerai indietro di vedere.